Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. La nostra storia di oggi è la storia raccontata evidentemente per accenni, così rapidamente, di una signora del tango, vorrei chiamarla così, anche se è decisamente riduttivo. Ho il piacere di presentarvi Mary Lao. Signora, benvenuta.
Buongiorno.
Mary Lao ha superato da settantina, possiamo dire,
sì,
così?
Sì, l'altro ieri ho compiuto 84.
Allora ve la vorrei descrivere rapidamente, è un sorriso stupendo, degli occhi molto vivaci, un colorito di pelle chiaro ma colorato anche di toni accesi e soprattutto una capigliatura a caschetto molto giovane, molto fresca, di colore rosso.
Rosso, sì.
È venuta qui con una giacca gialla accesa.
Zafferano.
Ha al collo un pendente color verde.
Peridotto.
E degli anelli molto hippie. Alle mani, alle dita.
Questo in via eccezionale, perché venivo qua.
Allora, avete capito che è una donna molto vivace, una donna con una bella, lunga e grande storia. Nasce a Milano, conferma,
sì.
Ma diventa subito latinoamericana. Lo sentiremo, sì, anche adesso dall'accento. Pianista, compositrice, drammaturga, saggista, ha insegnato storia della musica e storia del teatro e si è occupata della musica, particolarmente dell'America Latina, particolarmente del tango.
Del tango.
Ha fondato presso l'Istituto Cervantes di Roma l'Accademia Scientifica del Tango e del Bolero, una carriera strepitosa tutta a servizio di questa musica. Ma come si diventa latinoamericani?
E per via, un po' per via nave, perché i miei sono andati a fare l'America, infatti io mi chiamo così, perché Mary è una apocope di America, apocope e aferesi.
Non ha nulla a che vedere quindi con Maria, stati... questo Mary.
No, non c'entra per niente.
Con America.
Beh. È proprio del sud, non è dell'America del Nord, né inglese, né anglosassone. Erano andati là a fare l'America, hanno installato le macchine per fare la pasta.
Ah, erano andati là a fare l'America,
primi,
nel,
sì,
senso a lavorare
per
l'America.
A lavorare per loro, a trovare del lavoro, e avevano 25 anni, in due sono andati là. Hanno fatto 8 anni e sono tornati in Italia ricchi e in Italia non si sono trovati più bene, perché loro dicevano la mentalità.
Ecco.
Era la politica, la situazione nell'anno 28, quando sono nata io, mio padre, ecco, sì.
Sì.
Mio padre non faceva dei comizi, era alto e atletico, però lo bacchettavano alcune volte.
E quindi decidono di ritornare
decidono
nell'America.
Decidono di ritornare, io ho 2 anni, quindi le prime cose le ho acquisite lì. In questo ambiente anche doppio, no? Perché loro
comunque
pensavano sempre di tornare, però
quindi
il
un
verbo
all'Italia
tornare è il
sempre
verbo del tango, infatti,
il
dei
verbo
testi del tango.
Il verbo del tango è il tornare, quindi c'era questa atmosfera,
sì,
un po' italiana.
Ma io ho fatto molta musica d'avanguardia, anche quando ero pianista, ho suonato autori contemporanei, facevo conferenze su Luigi Nono, Aldo Clementi.
Io vorrei provare a raccontare però la storia di Mary Lao prevalentemente attraverso il tango. Vorrei che il tango ci accompagnasse,
sì,
perché
sì,
mi sono avvicinata appunto,
sì,
alla,
sì,
sua,
sì,
personalità,
sì, sì,
attraverso un libro non nuovissimo, edito dai Tascabili Bompiani, qualche anno fa, Todo Tango, cronache di una lunga convivenza.
Sì.
Quindi vorrei provare a raccontare questa storia. Appunto, mi ha già aiutato il verbo del tango, è il volver
tornare.
La sua prima infanzia è stata segnata, mi sembra di capire, da questo verbo, da quest'idea vaga, mai realizzata, vero, della sua famiglia, dei suoi genitori, di tornare.
Sì. Andavano e tornavano, per loro anche là era la situazione di stasi, di felicità, diciamo.
Dunque, il tango, e vorrei subito sfatare qualche pregiudizio, perché in ambiente ecclesiastico il tango, agli inizi almeno della sua storia, non ha mai goduto di grande fortuna, no? Di grande popolarità. Era anche proprio oltraggiato dagli ambienti di chiesa, perché ritenuto peccaminoso e soprattutto manifestazione di...
Ma lo si è anche insegnato in ambienti di chiesa come ballo.
Ecco, però vorrei sfatare con lei qualche pregiudizio a proposito della peccaminosità.
Per esempio, è una bufala... una leggenda metropolitana, quella di Pio X, che abbia parlato
espressamente, esplicitamente di tango.
Io ho conosciuto anche Pichetti, un vecchietto che dice che lui aveva insegnato alla coppia per ballare davanti al Papa. Diceva bugie, diceva, persino come si chiamava la ballerina e il ballerino che lui aveva presentato. La stampa ha seguito questa bufala. Non esisteva. Anch'io ho scritto su questo, quando ripetevo le cose che
Ma indipendentemente dagli atteggiamenti di chiesa.
Di chiesa.
Perché è nata questa fama così negativa del tango, ballo dei postriboli, ballo della malavita?
La lotta che sto facendo adesso è quella. Hanno cancellato minimo 60 anni di musica del tango per attenersi a questa storiella del postribolo. Vengono gli argentini qua, sanno che cos'è il tango, sanno che non c'entra niente con i postriboli, però per fare il gioco a questa cosa che vendono di più,
per far notizia, diciamo,
per far notizia, si mascherano le donne di prostitute e cose così. Io lotto moltissimo contro questo, no?
Prima mi ha detto che invece il verbo più giusto per descrivere il tango è il volvere, il tornare.
Perché in realtà estruggersi.
L'ambiente di nascita, l'atmosfera, il nido del tango è il mondo degli emigranti e l'Argentina, l'America Latina in genere, anche l'Uruguay.
No, quel posto lì.
In particolare.
Argentina, Uruguay.
Sono segnati infatti tra 8 e 900 da una gran massa di persone, di emigranti provenienti da tutto il mondo, non soltanto dall'Europa, ma anche dall'Africa.
Soprattutto dall'Italia, in quei due paesi. Ma anche quello è da sfatare, perché io continuo a fare studi su questo per non ripetere lo stesso, per ogni volta vederlo in un'altra situazione. Ho cominciato a fare studi italiani nati, cioè nati in Italia, che sono andati laggiù e hanno fatto il tango in qualche modo, o hanno composto, o hanno fatto dei film col tango, produttori. Ho scoperto una cosa stranissima, che quasi tutti erano avevano soldi, di famiglia buona, che si erano permessi il conservatorio, ci avevano un titolo accademico. Ho trovato che più del 60% erano di ambienti buoni, che non gli avevano dato il posto al conservatorio e si erano arrabbiati e sono andati a Buenos Aires. Niente poco di meno che uno che ha creato i pianisti dell'Argentina, con il quale ha studiato, per esempio, una Marta Argerich. I più grandi pianisti del mondo hanno studiato con Scaramuzza.
Quindi è diventato presto oggetto di studio, oggetto di interesse da parte anche della musica cosiddetta colta, dei compositori.
Sì, perché un musicista non fa queste categorie, non importa niente, guarda il testo, non guarda il contesto. Certo. Se gli dicono che è nato nel bordello, a lui ne fa un baffo, perché che certo. vuol dire? Certo. Legge la musica con le note.
C'è una componente però che vogliamo sottolineare ancora e vogliamo ricordare, che è questa appunto della nostalgia che accompagna il tango, proprio
molto.
Perché racconta, descrive la lontananza, no?
La
di
lontananza.
Tutti questi emigranti.
L'assenza, la furia di sentire la lontananza, no? Cioè, ubi sunt, dove sono andati a finire nei testi delle canzoni.
Ricorre spesso, insomma, questa mancanza.
Si parla degli assenti, è un continuo parlare degli assenti, non ci sei più, ora che ti amo tu non ci sei più.
Sono a colloquio con Mary Lau attraverso la storia, per grandissimi cenni, generalissimi cenni del tango. Stiamo cercando di raccontare la sua, di musicista, compositrice, la drammaturga, studiosa del tango, della musica latinoamericana in generale. Mi ha detto che lei ha molto frequentato l'avanguardia, è
sì,
vero?
Sì, molto.
Sia da pianista, sia da,
da musicologa,
da compositrice,
sì,
sia da
sì,
musicologa.
Sì, sì.
Allora vorrei darne subito una prova ai nostri ascoltatori facendo sentire un brano dal suo disco I miei tanghi, è vero Mary?
Sì, sì.
Che si intitola Rana Tango.
Ah, Rana Tango è un più tanghetto, diciamo, non è sì. tanto avanguardistico, è uno scherzo sugli stilemi del tango, dove sei, non sei più come ti volevo.
Proviamo ad assaggiarlo.
Bene.
Io permango e rimpiango te, la rana dal vestito di satin. Eri sovrana nella notte suburbana, ma poi la frana rovinò la tua sottana e ora sei un'ombra vana che fa soffrire il mio cuore. Quel tango dei tempi di Buriana che tu cantavi con voce di membrana, dov'è la nostra tana, il verde mio nirvana, la metropolitana ormai vi divoro, e passano i ricordi in lunga carovana, ora che ti nascondi dietro veli di smog, la vita ti ha cambiata, non sei più la mia rana. Giù nella marrana ti fai chiamare Frog.
Molto divertente questo tango, Rana Tango di Mary Lau, che abbiamo sentito sia al pianoforte sia in voce. Si è proprio divertita giocando con le rime, no? Con una rima ripetuta. E Mary, dicevamo, questo segno comune nella storia del tango: da una parte la parola tornare, il verbo tornare, dall'altro il sentimento della nostalgia. Nel suo saggio, da cui sono partita per cercare di raccontare questa storia, ho anche trovato il colore del tango.
Sì.
Generalmente, non so, lo associamo al rosso, al nero, perché le vesti dei ballerini, i lustrini. Invece lei individua un altro colore.
Sì, un colore.
Lei parla del grigio, è vero?
Ah, il grigio come colore, sì, 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 sì. Il grigiore. Sarebbe il grigiore, la modestia di non essere del tutto nero né del tutto bianco, il colore che tiene, lo sporco, il colore dei muri della città.
E anche il colore del cielo, grigio, no? Del cielo portatore
piovoso,
di malinconia,
piovoso sì. La piovigine, la pioggerella. Però il colore del tango, veramente, il colore per i vestiti delle signore nell'anno 13, quando è venuto il tango in Europa come ballo.
Passando per Parigi.
Era, sì, passato per Parigi. Era colore albicocca, il colore dei bustini.
Ecco, ecco. Parlavamo di questo mix di provenienze sia musicali sia coreografiche nel
sì.
tango, proprio perché ritroviamo in questa origine così questi elementi così stratificati, il grande calderone di razze, il grande melting pot di, di razze che si trovavano appunto nell'America del Sud, tra Argentina e Uruguay, tra l'8 e il 900.
Certo, senza dimenticare, soprattutto per nella parte del ballo, i neri.
Esatto, questo volevo arrivare.
Di Montevideo, molto importante la componente.
La componente nera.
Gli argentini l'hanno negata molto, perché l'ultimo che continuano a citare, il musicologo Carlos Vega, continuano a citarlo, è morto nel 1936, dico 1936, ci sono stati altri studi, si sono scoperte altre cose, e lui dice, negava la negritudine del tango, invece esiste soprattutto in modo, nel modo di ballare, e questo è più per la parte uruguayana. Io ho una conferenza un pochino che faccio in giro, vado, una lezione diciamo, che si chiama Il tango questo uruguayano sconosciuto.
Sì, perché sono
un po' polemico, un po', però sempre anticampanilistico.
Perché sono due paesi, è vero, che si contendono proprio l'originalità del tango, Uruguay e Argentina.
Qual è il tango più conosciuto? La comparsita è nata in Uruguay. ¿Cuál es el valser del tango más conocido? Desde el alma, fatta pure lì da una ragazzetta di 14 anni uruguayana. E così via, la milonga più conosciuta è la pugnalada. Idem. Quindi un gratta gratta salta l'uruguayano.
L'anima uruguayana del tango.
Che è più grigio dell'argentino. L'argentino è bluissant, è proprio rumboso.
Più splendente, più rutilante.
Più
forse un po' più ruffiano.
Più invadente, ecco, se vogliamo.
Anche. La voce che state ascoltando, cari amici, è quella di Mary Lao, compositrice, pianista, drammaturga, saggista, esperta di tango, è venuta a raccontarci per grandissime linee la sua storia, che ha attraversato due continenti, appunto, tra Europa e America. Mary vuol dire infatti America. Ho tra le mani un suo leggendario saggio sul tango, Todo Tango, edito qualche anno fa nei Tascabili Bompiani, Cronache di una lunga convivenza. Mary, quando è la prima volta che ha ballato il tango? Che cosa...
Avevo 14 anni e me lo ricordo perfettamente. Stavo agli esami della tesina di liceo. E li facevo tutti prima dell'estate, in modo da avere più libera,
e libera.
Andavo ai balli, ero alta, e quindi anche andavo ai balli dopo i 18 anni, no? Proibiti, diciamo, ai minori. Ebbene, lì ho ballato Malena, mi ricordo, del 43, e ballavo le cose che sorgevano allora. Dopo ho saputo che era il periodo d'oro del tango.
E che cosa ha provato quella prima volta? Vuole raccontare a chi non ha mai provato il tango, che cosa significa?
Si balla laggiù come è un fatto naturale, come camminare. Non si va a lezione, come qua. Però forse perché è meno il ballo. Il ballo è un ultimo, un optional. Prima è la musica, i testi se c'è la canzone. Io ho immagazzinato 6.000 tanghi a memoria. Il primo libro nel 75 l'ho fatto tutto a memoria, perché non pubblicavano i testi. E anche adesso mi si dà gli incipiti e io continuo.
Sì, schiaccia l'interruttore e lei va là.
Siamo nati così, con questa musica che si sentiva. Io preferisco la musica classica, se dovessi mettermi all'ascolto, perché il tango ce l'ho, requete, come si dice, arci conosciuto. Preferisco cambiare. Qualche quartetto di Mozart sicuramente non conosco.
Vorrei darvi un assaggio di una pagina, di un brevissimo passo di questa storia del tango, di questo Todo Tango di Mary Lao. come se avesse il potere taumaturgico di rimandare indefinitamente l'incontro con la realtà o di inventare una realtà parallela, il tango tallona gli emigrati di ieri e gli esiliati di oggi. Scissi laggiù vivono di materiali europei e qui di materiali oltreoceanici, conservando una parte di sé inguaribilmente straniera.
Mi commuove.
Anche
l'ho
a me.
Scritto io.
Sì, commuove anche
davvero
me.
Davvero mi commuove.
Allora, questa estraneità che accompagna sempre il tanghero è anche l'estraneità che accompagna ciascuno di noi.
Sì, siamo sempre il disincanto, no?
Siamo sempre esiliati da qualcosa, no?
Sì, anche un senso di distacco della... anche un senso umoristico, no?
Un'ironia.
L'ironia, no? Sì. Un'ironia profonda.
L'ironia la troviamo, per esempio, nei tanti nomi che lei elenca, vengono dati allo spirito del tango. In un capitolo iniziale del suo libro.
Che è molto per divertente. Evitare tanghitudine.
Ecco, per evitare
cosa ci ho messo
il concetto di tanghitudine, sì. No? Tangame, tanganza, tangherio, tanghismo. Ecco, questo ci restituisce un aspetto. Ci restituisce un aspetto ironico del tango che, a dire il vero, guardando ballare non si coglie, no? Anzi, si ha sempre la sensazione che ci si prenda troppo sul serio ballando.
Sì, 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 sì.
Lei è più ironica o più seriosa? So già la risposta guardandola.
Sì, più ironica. Guai se non avessi quello.
Cara Mary, è stato un piacere incontrarla, grazie, conoscerla, e vorrei congedarmi da lei con un altro pezzo dal suo disco che ha avuto la cortesia di portarci da... I miei tanghi, dove Mary Lau canta e suona. E che cosa scegliamo di ascoltare?
Scegliamo il tango tango della favola crudele, che è più d'avanguardia, diciamo, se no rimango associata alla rana, ai salti.
Qui veramente allora si esprime, si avvicina un po' alla musica,
sì,
dei nostri tempi.
Altro.
Pur rimanendo questo che ascolteremo, sì, tra breve, un tango, la ringrazio infinitamente, le auguro buon lavoro per i suoi studi. Grazie a Roberta Maccaroni per l'assistenza tecnica. Allora ascoltiamo Tango della favola crudele di Mary Lau. Cari amici, era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.
Thank you.